Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti.
Che l'ex presidente del Consiglio non avesse digerito quanto deciso dalla sentenza di separazione pronunciata la scorsa vigilia di Natale lo si era capito in più occasioni. Nei mesi scorsi Silvio Berlusconi ha fatto più di una volta e con ironia riferimento alla cifra enorme che deve corrispondere a Veronica Lario, 100.000 euro al giorno più o meno, per un totale di 36 milioni all'anno. In cambio l'ex signora Berlusconi rinunciava alla villa di Macherio. Gli avvocati del Cavaliere hanno depositato il ricorso in appello contro quella sentenza, chiedendo contestualmente di sospenderne da subito l'esecuzione. I magistrati di secondo grado decideranno nelle prossime settimane. Berlusconi sostiene di non poter far fronte al mantenimento dell'ex consorte perché la cifra che deve pagare, scrivono i suoi legali, è addirittura superiore ai suoi guadagni. La sentenza di separazione era stata fra l'altro citata dagli avvocati Ghedini e Longo fra le prove dell'ostilità.
La sintesi di quello che possiamo dire stamattina la fa un ascoltatore, Diego, 30 secondi fa, mentre andava appunto la sigla, e scrive, facendosi portatore probabilmente di un senso comune molto diffuso, l'unica legge ad personam che doveva fare Berlusconi era quella sul divorzio. Bastava inserire la parola prima del matrimonio riferito al tenore da garantire al coniuge. Non è che sia particolarmente interessato alle vicende legate alla vita personale degli uomini politici e alla politica, né alle vicende processuali di Silvio Berlusconi, non me ne sono mai molto occupato. Ma questa è una vicenda sulla quale voglio entrare. Voglio entrare non nello specifico, ma perché mi sembra paradigmatica di una situazione di malessere che vige nel nostro paese. Molti saranno contenti, brinderanno champagne del partito degli odiatori di Berlusconi, diranno, vedi, gliel'ha data anche la moglie, è giusto, deve pagare perché lui è ricco e via dicendo. Molte altre persone che in realtà vivono una situazione simile, ma in situazioni molto più modeste, molto meno visibili, sia Veronica Lario che Silvio Berlusconi hanno potenti mezzi di diffusione e di appoggio alla loro linea di pensiero, di esistenza, di uso strumentale anche delle vicende personali per poter condizionare in qualche maniera quelle che sono delle vicende che colpiscono in maniera molto più silenziosa e molto più cruda un'infinità di altre persone. Nella grande apoteosi di celebrazione di novità, di cambio, di ritorno alle origini che è legata alla figura del nuovo Papa Francesco, noi questa mattina in apertura ci augureremmo che almeno dal punto di vista del diritto familiare ci sia un allentamento di tensioni, per cui questa sacralità del matrimonio che viene imposta come legge per tutti e condiziona in maniera così profonda, così dolorosa anche le vicende di tante persone che non necessariamente sono convinte che il matrimonio debba essere indissolubile perché legato per eterno di fronte a Dio. Se non è indissolubile il patto che ha un Papa con la Chiesa che può dimettersi, non vedo perché il patto che ha un normale cristiano con la propria moglie, col proprio marito, non possa essere comunque interrotto quando quel matrimonio non sta più in piedi. Gianettore Gassani, buongiorno.
Buongiorno.
Presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti, autore del libro I perplessi sposi, indagini sul mondo dei matrimoni che finiscono in tribunale, edizione Aliberti, che ormai è diventata la Bibbia di tutti coloro che hanno questa situazione. Quanto potrebbe influire, non voglio dire che influisca sui giudizi della magistratura o dei magistrati, ma quanto potrebbe influire comunque un'accurata campagna rispetto alla decisione di un assegno matrimoniale? 100.000 euro al giorno in realtà sono tantini, ma ognuno adesso vedi, se lo sta usando a modo suo. Berlusconi è stato zitto in campagna elettorale, abbozzato, appena finita la campagna elettorale, riparte alla carica e quindi impugna questa sentenza.
Ma io non sono un politologo, conosco molto bene il Tribunale di Milano, conosco i magistrati della sezione famiglia di Milano, si tratta di una sezione di eccellenza, grandi magistrati, e credo che fondamentalmente, voglio sperare, anzi lo voglio dare per certo, che non ci sia stato un condizionamento mass mediatico nella decisione che poi è stata presa in questa vicenda separativa. Altra questione è poi stabilire se questa sentenza è una sentenza giusta, equa o meno. Non ho letto i documenti processuali, non conosco quindi nulla di questa vicenda. Posso semplicemente dire che resta in piedi un principio che...
Qualcuno già mi ha scritto il matrimonio è un sacramento, il papato no. Questa è la risposta. Quindi matrimonio è un sacramento, quindi te lo prendi, te lo tieni per sempre. Il Papa può anche naturalmente dimettersi.
Ecco, ma infatti probabilmente uno potrebbe dimettersi anche come marito o moglie. Infatti c'è una legge che prevede questo diritto. Attenzione, si tratta di un diritto. Insomma, l'assegno di mantenimento viene calcolato in base all'effettivo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Quindi da questo punto di vista non deve impressionarci il fatto.
Ma è un principio giusto secondo te? Che tu tutta la vita devo assicurarti il mantenimento, il tenore di vita che ti ho assicurato con il mio lavoro, con la nostra comune azienda familiare, anche per quando non fa di noi non ci sarà più niente.
A volte ci sono stati degli eccessi. Ovviamente il giudice deve valutare la durata del matrimonio, l'effettivo contributo che il coniuge economicamente più debole ha dato al matrimonio stesso. Ci sono per esempio delle donne che rinunciano al lavoro per stare accanto al marito, per mandare avanti la famiglia, e quindi voglio dire, è giusto che ci sia un riconoscimento. Bisogna vedere poi quando i magistrati sono effettivamente giusti nel quantificare l'assegno di mantenimento. Noi non dobbiamo dimenticare un concetto che è questo: non possiamo pensare che dopo 30 anni di matrimonio il coniuge economicamente più debole debba rimanere senza possibilità di vivere, di sopravvivere. Non è previsto in nessun ordinamento giuridico nel mondo che il coniuge più debole debba vivere senza
soldi. Ma quali
sono
invece in realtà le situazioni paradossali che avvengono in questo contesto?
Ci sono situazioni in cui, per esempio, matrimoni che sono durati 15 giorni e abbiamo visto la moglie titolare di un assegno di mantenimento, e magari matrimoni dopo 15 anni dove la moglie ha avuto un assegno da fame o addirittura non l'ha avuto. Dipende anche dagli orientamenti del singolo tribunale. Noi dobbiamo valutare che in Italia ci sono 166 tribunali con 166 criteri diversi sul calcolo dell'assegno di mantenimento, e questo è un po' l'aspetto che più mi preoccupa. Anche il Consiglio Superiore della Magistratura più volte si è interrogato sulle diverse prassi. È evidente che è un problema serio. A Milano sicuramente il calcolo dell'assegno di mantenimento è effettuato in maniera diversa rispetto a Napoli, a Palermo o nella stessa Roma.
Ma questo ti sembra accettabile giuridicamente, giusto ci sia questa differenza, non ci sia una legge uguale per tutti, sia così affidata alla discrezionalità?
Non è accettabile. L'eccesso di discrezionalità può diventare poi un nemico della certezza del diritto. Per cui credo che fondamentalmente avvocati, magistrati, giuristi si dovrebbero riunire attorno a un tavolo per stabilire quali sono poi questi criteri. Lo dicevamo a Torino la scorsa settimana in un convegno che abbiamo organizzato, e tutto sommato i relatori sono stati tutti concordi nel ritenere che non esiste un criterio. Esiste praticamente il buon senso del magistrato, la discrezionalità, ma non esiste un vero e proprio criterio. Tra l'altro c'è una statistica che è molto importante. Negli ultimi 30 anni gli assegni di mantenimento riconosciuti alle mogli sono crollati dal 70% al 20%, quindi l'assegno di mantenimento per la moglie diventa sempre più raro. Però quando viene poi riconosciuto segue il principio della discrezionalità del singolo magistrato. Addirittura all'interno dello stesso tribunale ci possono essere magistrati che la pensano diversamente, quindi non c'è neanche una univocità di orientamento.
Ma tutto deriva dal vecchio discorso che ci siamo fatti tante volte davanti a questi microfoni. Se il matrimonio fosse considerato in maniera più laica, come un rapporto, come un patto, come un contratto che fanno in piena libertà alcune persone, che prima ancora di sposarsi già possa essere scritto nero su bianco, cosa potrebbe avvenire se le persone poi non sono più d'accordo di continuare questo loro accordo? Non sarebbe tutto più semplice?
Sì, Gianluca, io ho presentato insieme alla mia associazione l'AMI 2 anni fa uno studio sui patti matrimoniali. L'abbiamo depositato alla Commissione di Giustizia.
Che sono vietati
Senato.
Nel nostro paese.
Sì, assolutamente, perché il nostro matrimonio anche dal codice civile è indirettamente considerato un sacramento. Cioè
è totalmente contro ogni diritto.
Assolutamente. E io credo ai patti prematrimoniali perché credo che è meglio essere d'accordo prima su tutto quello che può essere in caso di divorzio. Perché per questo sarebbe anche un modo per deflazionare il carico dei tribunali, ed è anche un modo per chiarire bene anche le motivazioni che spingono le persone a sposarsi. Il matrimonio non deve essere una sistemazione economica, non deve essere un affare, perché questo è il problema. Per molta gente è un affare. E io credo che l'assegno di mantenimento debba servire a far condurre una esistenza dignitosa, ma non deve assolutamente, in linea di principio, arricchire nessuno. Nel momento in cui finisce un matrimonio, ognuno per la sua strada. Insomma, in molti paesi d'Europa c'è anche un atteggiamento diverso da parte del coniuge economicamente più debole di evitare di salassare l'altro. Nel nostro paese paese, quando finisce il matrimonio c'è una guerra totale sui figli, sulle case coniugali, sugli assegni di mantenimento. Probabilmente i patti matrimoniali potrebbero sistemare tante cose.
Sentiamo qualche ascoltatore, vedo che già fervono le telefonate, ma sappiamo che abbiamo messo il dito su una piaga molto dolorosa, è insanabile. Io spero che veramente ci sia un atteggiamento di allentamento, perché non è possibile, in pieno rispetto, in totale condivisione sull'indissolubilità del matrimonio, per chi crede che questo sia esattamente così. Chi pensa il matrimonio sia indissolubile, che sia un sacramento, si sposi in chiesa, si sposi con 100 preti, con l'incenso, si faccia sposare da un cardinale, e siamo felici che questo accada, ma non può imporre a chiunque questo tipo di visione. Domitilla.
Buongiorno dottore. Senta, io vorrei intervenire perché trovo che per non tutte è un affare il matrimonio, almeno per me. Io sono 10 anni che sono via da casa e mio marito non vuole la separazione e il divorzio, e se voglio questo devo pagarlo. Oltretutto.
Quindi lei non si può liberare di un marito? Non si può liberare di un marito?
No, e devo pagare io. Oltretutto ho già pagato dei conti suoi, dei suoi problemi.
Ma lei ha già una sua vita, un altro uomo, un'altra situazione?
Come, scusi?
Lei ha già un'altra sua vita, immagino.
No, io sono da sola e rimango da sola. Ecco, però non trovo che sia giusto che questa signora ex Berlusconi, è un insulto verso le altre donne che non hanno la sua stessa condizione, che non hanno fatto un affare come ha fatto lei.
Ma lei non ha divorziato, scusi Domitilla, lei non ha divorziato.
Io non ho divorziato.
E allora cosa vuole, scusi? Lei...
Ma io voglio la mia libertà. Ma io voglio pagare il mio conto e voglio che il mio marito...
Così. Riprendo con Domitilla, non so se è ancora al telefono, Domitilla. Domitilla, poi l'avvocato Cassandro era meglio di me. Lei ha tutti gli effetti, è moglie di suo marito, quindi cosa cerca?
Ma perché non si separa?
Lui vive da 10 anni con un'altra persona.
Eh sì, vabbè, cosa però... vuole da noi, signora? Lei accetta...
Ma non è che il marito deve decidere, decide lei se vuole separarsi.
Si separi, lo mandi.
Sì, ma scusi, ma devo pagare io i conti dell'avvocato?
Ma ognuno si paga il suo, qual è il
lei
problema?
Paga il
no,
suo.
Lui mi ha detto che se io pago anche il suo conto non c'è nessun problema.
Ma lei non deve sottostare a questa condizione, lei si separa e basta, cioè se lei vive questa situazione
vada dal suo avvocato e si
dolore,
separi.
Si separi.
Qual è il problema?
Lei non è tenuta a pagare l'avvocato di suo marito?
Beh, lei è ancora succube di suo marito, quindi non si lamenta.
No. Io vorrei che lui mi pagasse i conti che io pagavo.
Vabbè, Domitilla, lei
è il tribunale che decide.
Se volete gestirvi la vostra crisi matrimoniale in maniera casalinga, godetevi la vostra crisi. Aurelio, buongiorno.
Salve. Sono d'accordo con quello che hai detto prima.
Comunque è significativo, scusa un attimo Aurelio, è significativo però sì. Domitilla, come oggi venga gestita questa cosa. Lei in realtà non si vuole separare da suo marito, vuole a distanza continuare ad avere una forma di controllo sul marito.
Ma io conosco tanta gente che viene nel mio studio ogni 6 mesi, ogni anno, e a chiedere consigli sull'eventuale separazione.
Però poi rimangono alla fine, insieme.
Alzetà che se ne va, è gente destinata a morire con la fede al dito.
Come Domitilla d'altronde. Aurelio.
Sì,
scusa.
Salve, volevo dire che sono d'accordo con quello che ha detto l'avvocato prima.
Grazie.
Che bisogna fare una specie di accordo prima di sposarsi.
Ma non si può, la legge non lo permette.
L'Italia è l'unico paese che non si può.
Però c'è so che tanti uomini, per esempio, sono tra virgolette vittime di appunto queste mogli che non vogliono magari trovarsi un lavoro, che se ne approfittano di appunto di essere mantenute, di prendono una cifra di soldi per...
parla di se stesso Aurelio, la sua situazione.
No, io no, però mi è capitato che quasi... avrei dovuto pagare anch'io per cosa, poi alla fine i figli si crescono insieme, dopo vuole essere da una parte l'altro dall'altra. Secondo me
io vedo ci sono delle idee molto vaghe.
Beh, non si può generalizzare insomma ci sono anche c'è di tutto in queste vicende. C'è la donna che magari gode di rendite parassitarie, ma c'è anche la donna che muore di fame perché il marito non paga l'assegno. Non vorrei assolutamente fare un partito a favore o contro, perché
conosco un'infinità di donne lasciate per strada da mariti,
ma anche figli affamati. C'è di tutto. Ci sono uomini che vivono in macchina, che dormono in macchina. Ci sono anche donne che in questo ultimo periodo vanno alla mensa dei poveri come i mariti. Quindi insomma c'è di tutto nel nostro paese.
E trovo ancora più criminoso il fatto che questo non sia un problema che si ponga anche da un punto di vista etico e morale. Per chi ancora può dire una parola sul fatto che ci vorrebbe una legislatura più laica sul matrimonio. Marianna Aprile, buongiorno.
Buongiorno.
Cos'è questo rumore? Sento il sottofondo. Dove sei?
Lo togliamo, sono nel tempio del gossip, dal parrucchiere.
Sei sotto il casco?
Ancora no, ho ancora qualche minuto di autonomia.
Allora, Marianna Aprile, nostra amica giornalista di oggi, fra l'altro oggi ha dedicato proprio agli aspetti matrimoniali, sulla crisi matrimoniale, un inserto in uno degli ultimi numeri, se non nell'ultimo numero.
C'è l'ultimo.
L'ultimo numero, avete fatto un'inchiesta proprio sulla separazione, sul matrimonio e sul divorzio. Come la vedi dal tuo punto di vista? Te hai seguito e conosciuto professionalmente un'infinità di coppie in separazione e in divorzio. Qual è lo strumento mediatico e quanto secondo te può incidere in generale su un giudizio?
Ma dipende dal, come sempre accade nel rapporto con i giornali, da quanto furbi sono i personaggi, le celebrities in questione. Ci sono stati storicamente personaggi che hanno saputo sfruttare molto bene i giornali per ottenere vantaggi in sede di divorzio, per motivi che hanno a che fare con le spese legali che dovrei eventualmente pagare, non farò i nomi.
È chiaro, è logico.
Delle fattispecie. Anche perché poi quando i coniugi separandi si mettono finalmente d'accordo, si mettono in genere finalmente d'accordo anche sul fatto di querelare chiunque sveli retroscena di tale accordo. Quindi però ci sono stati in passato, per esempio, nell'ambito di un divorzio molto chiacchierato una decina di anni fa, c'è stato anche il ricorso, per esempio, a paparazzate di giovani fiamme con il marito pedifago, organizzate dalla moglie separanda del marito stesso, d'accordo con la giovane fiamma.
Quindi la moglie scrittura una giovane di coscia disinvolta, la manda con l'ex marito, col marito in fase di divorzio, la fa fotografare e la porta come prova contro il marito,
per esempio. Oppure ci sono state anche interviste rilasciate a giornali che contenevano veri e propri pizzini per il marito separando, del tenore di vedi che cosa devi fare perché svelo, altrimenti se no svelo a tutti il vero motivo per cui ci siamo lasciati. Cioè sono, i giornali sono come sempre per alcuni degli strumenti per trarre dei vantaggi o per fare un maquillage a coppie che stanno per esplodere nel momento in cui inizia a diffondersi la voce dell'imminente esplosione, o per indirizzare accordi di separazione. In genere funziona, spesso con la connivenza dei giornalisti, in altri casi i giornali sono gli ultimi a sapere.
In quel caso come funziona? Servizio fotografico di loro abbracciati, si guardano negli occhi?
Esatto, quando comincia a circolare la voce di una crisi, specie per celebrities che lavorano molto sull'immagine rassicurante, la famiglia, penso magari a protagonisti
in cucina insieme davanti ai fornelli,
improvvisamente sbucano foto di famiglie da Mulino Bianco, shopping domenicale tutti mano nella mano, bimbi al seguito, riunioni di famiglia sulla spiaggia, compresi i nonni e la nonna ottuagenaria.
Io mi ricordo un fantastico servizio con i genitori di Noemi e Letizia che si baciavano. Mai visto un bacio artificiale?
Quello è una roba diversa perché era un falso storico e giornalistico.
Però si baciavano.
Venne poi in seguito che oltre a essere finto quel bacio era finto anche il fidanzato che si spacciava per
sono girati tanti, sì. Come è stata gestita l'episodio di cui stiamo parlando? Veronica non è che si è mossa male in questo caso, ha cominciato lei ad aprire la questione delle frequentazioni allegre del marito e poi è arrivata la batosta.
No, in realtà la questione delle frequentazioni allegre di Berlusconi l'ha aperta Berlusconi medesimo, nel senso tra i due è notorio c'era un tacito accordo, i due vivevano separati da decenni, c'era un tacito accordo per cui più o meno tu fai come vuoi, io faccio come voglio, ma salvaguardiamo, abbiamo l'accortezza anche per il bene dei figli di salvaguardare la faccia.
Che mi sembra però un patto civile che potrebbe far chiunque, potrebbe farlo anche un ragioniere con la moglie, dire guarda io sto con la mia collega di scrivania tristissima, grigia, e tu frequenti l'idraulico, facciamo finta di niente, diciamo questo è un contesto più banale.
È una delle opzioni in campo, il problema è subentrato quando dalla notte dei delegati in poi alle foto che il mio giornale ha pubblicato sull'arem di Berlusconi a Villa Certosa, da una serie di episodi in su questa facciata ha iniziato a vacillare e Veronica deve aver visto infranto un patto che se vogliamo è rimasto l'unico patto veramente coniugale tra i due, stando a quello che le cronache ci raccontano, per cui ha iniziato a lanciare dei segnali per ovvi motivi, vista la caratura dei personaggi, cioè segnali fragorosi, vedi le lettere della Repubblica.
Beh, Repubblica gli ha dato spazio.
L'intervista sul Champagne senza pudore, le veline candidate alle europee del 2008, del 2009. In realtà Veronica agisce su agisce come conseguenza di un comportamento.
Quindi questo è un caso mediatico da manuale proprio, estremo, perché parliamo di personaggi ai vertici dell'attenzione pubblica, però
guarda,
hanno usato...
è mediatico, se mi permetti, anche per un altro motivo, un po' più malizioso se vogliamo. La notizia dell'accordo di separazione dei 3 milioni al mese a Veronica è uscita a ridosso dell'ultima campagna elettorale. E i 100.000 euro al giorno a Veronica sono stati anche uno dei cavalli di battaglia del Cavaliere durante la campagna elettorale. Ora, sarò maliziosa io, ma non mi pare un caso che a campagna elettorale conclusa si impugni la cosa.
Ma l'avevano tutti ampiamente previsto. Senti, Marianna, io devo dare la linea alle informazioni della borsa. Sta lì pronto con il ferretto in mano per farti la permanente o possiamo ancora averti per pochi minuti?
No, ancora ci sono qualche minuto.
Ah, c'è qualche minuto prima che parta la tinta. Allora ci fermiamo un attimo e riprendiamo fra pochi istanti.
Melog, la realtà condivisa.
Continuiamo a parlare di matrimonio. Lo facciamo da anni con l'avvocato Gassani, lo facciamo con i nostri ascoltatori, lo facciamo con tutte le persone che ogni giorno ci rivolgono più o meno sempre le stesse domande e il quadro è sempre lo stesso. Siamo un paese arretrato dal punto di vista della considerazione del matrimonio. Da noi il matrimonio è ancora qualcosa legato a un aspetto sacro. Ripeto, un aspetto sacro è giusto, è condivisibile, è auspicabile per persone che hanno una visione trascendente della vita, pensano che sia un sacramento, qualcosa indissolubile, non può essere imposto a tutti, sennò i risultati sono questa sorta di squilibrio che sentiamo, di diffuso senso di malessere. Ricordo che Gianetto Regassani è presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti. Abbiamo anche al telefono Marianna Aprile, giornalista di Oggi. So che abbiamo 3 minuti, poi dopo interviene Risciacquo, già prenotato, quindi non può continuare a stare con noi. È così?
No. Ubi Maio.
Sì, ma Risciacquo ha dei tempi stretti, non può aspettare un attimo, no?
Guarda, il problema è il tempo di posa della tinta, ma non vorrei tediarvi.
Ah, perché dopo hai delle nuanze innaturali se...
No, vabbè, è colpa vostra.
Ma hai quella sorta di stagnola in testa, no?
No, senza.
Ah, senza. Però... Quindi... Vabbè, aspettiamo in attesa del Risciacquo. Allora Marianna, riprendiamo il punto rispetto a quello che ci stavamo dicendo. Abbiamo detto che esistono persone che possono e persone che non possono. Le persone che non possono cercano in tutte le maniere comunque di creare delle condizioni per avere maggior vantaggio nel momento della decisione dell'attribuzione della cifra. Poi alla fine in soldoni è questo: quanto mi dai e quanto riesco a portarti via.
Ma sì, guarda, credo che a costo di sembrare banale, troppo orientata a un buon senso, un po' inflazionato, ma credo che un buon divorzio sia figlio di un buon matrimonio. Se i coniugi, come dire, più o meno serenamente, ma comunque digeriscono e metabolizzano la fine del loro matrimonio e hanno avuto un matrimonio in cui alla fine magari sarà venuto meno il sentimento o altro, saranno intervenute terze persone, ma ci si rispetta, credo che siano persone che hanno i presupposti per trovare un accordo decente, civile, che tenga conto delle reali possibilità.
Esiste nel mondo, diciamo, dei personaggi celebri qualcuno che segue questo civile iter senza usare le palle incatenate del potere mediatico per nuocere o per avere vantaggi?
Ma sì, ci sono, perché alla fine, per quanto vogliano dipingersi e per quanto noi li dipingiamo diversi, questi sono esseri umani, insomma hanno solo vite un po' diverse dalle nostre, per cui ci sono sicuramente esempi di personaggi noti che si sono anche non sposati, che hanno avuto delle separazioni magari inizialmente un po' traumatiche, anche perché non dimentichiamo che il surplus di tensione che arriva dall'attenzione mediatica su queste coppie ha degli effetti. Pensiamo al lungo iter di separazione tra Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini. C'è stato per un certo periodo di tempo un po' un tiro e molla, ma è anche vero che questi poveracci non potevano fare un passo fuori di casa in compagnia del cugino o della cugina senza ritrovarsi con titoloni sui giornali. Cioè, sono sottoposti oggettivamente a un carico di stress maggiore oltre allo stress normale della fine di una relazione, specie quando poi ci sono dimensioni.
Quindi c'è anche il lato rovescio medaglia. Senti, ti lascio a Risciacquo, non voglio la responsabilità.
Grazie.
Della tua tinta, Marianna. Grazie. Gianetto Regassani, sentiamo un paio di ascoltatori, poi interveniamo e integriamo. Dania, buongiorno.
Buongiorno a te, all'avvocato Gassani e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, io volevo dire che tornassi indietro non mi sposerei, per il motivo che questo benedetto contratto sembra non finire più. Io sono separata, a ottobre saranno 3 anni, odio il mio ex e la cosa che non riesco a digerire è che per la legge, se io dovessi schiattare in questo momento, quei pochi fidocchi che ho sul conto corrente o altri beni andrebbero al mio ex. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, con la separazione l'altra parte fa ancora parte di te, è ancora tuo marito. Cioè, devi arrivare al divorzio, che sarà un altro iter lunghissimo, prima di togliertelo di tutto, del tutto dalle scatole. Per me è una cosa assurda questa.
E quanto è costato in questi anni l'iter di separazione?
No, no, io la separazione è stata veloce perché è stata consensuale. Se è giudiziale va per le lunghe, io è stata una sola
eravate d'accordo?
Sì, una sola udienza in tribunale quel giorno lì e basta. Soltanto cioè, in questo periodo io no, volevo chiedere conferma di questa cosa all'avvocato
sì,
Gassani.
Sì,
cioè
conferma.
Io in questo periodo
cioè tu hai l'angoscia, Dania, che schiatti oggi i tuoi gioiellini di famiglia vanno a tuo ex marito.
È vero,
infatti, cioè è la persona che odio, che ha fatto di tutti i colori. Se io dovessi morire ora, non vanno ai miei figli, che oltretutto sono minorenni, cioè vanno a lui.
Ma è un male incurabile, perché devi pensare di morire ora?
No, va bene, si può morire tutti, ci siamo di fatto.
No, in realtà, sia al marito suo essere che ai figli. Comunque, indubbiamente, suo marito, in questo momento, è ancora suo marito, a tutti gli effetti. Assolutamente.
Ma è terribile questa cosa, Giannetta.
È un vuoto legislativo, sì. Questo, perché dal momento che io mi separo, cioè mi separo, lo odio, avrò tutti i miei motivi. Cioè,
lei ha ragione.
Essere mio marito ora.
Guardi, lei ha perfettamente ragione. Io tante volte ho discusso sull'opportunità di abrogare completamente la separazione, altro che divorzio breve.
Ci abbiamo provato,
perché
ma
in tanti
visto,
paesi d'Europa la separazione non esiste più, o è solo facoltativa. Perché mi sembra tanto l'ipocrisia. Nel 98% dei casi le persone che si separano non tornano più indietro, quindi vorrei capire per quale motivo deve esistere questo momento di ripensamento che dura tra l'altro 3 anni. A questo punto, data la situazione, è meglio divorziare e basta, e mi rendo conto che uno crede di essere libero, ma in effetti quando si è separati sei ancora sposato con quella persona.
Ma per la separazione lo Stato civili. Si sostituisce a una sorta di grande madre che dice ma forse ci ripensi, perché vorrebbe che torni insieme.
Perché c'è un paternalismo nel nostro sistema,
perché uno deve
tu
pensare?
Devi riflettere, stai per fare una cosa sbagliata, stai per fare una cosa delicata,
attento.
Almeno 3 anni ci vogliono per capire se, ma in tutti gli altri paesi d'Europa questa cosa non è consentita. Insomma, la Spagna è un paese ancora più a sud del nostro. Ebbene, hanno superato tanti steccati ideologici, culturali e religiosi. Lì, se vuoi, divorzi in 3 mesi. Come mai in Italia devi fare 3 anni di separazione? Poi, se ci sono sbocchi in una separazione giudiziale, in appello e in Cassazione, più la fase del divorzio, che è un altro processo, altra parcella, altro avvocato, ci vogliono anche 15 anni per ottenere uno stato libero nel nostro paese. Questa
cosa
è un'inciviltà.
Che mi sorprende,
e lo dico contro gli interessi della categoria.
Sì, sì, ma a me... Devo dire, do molto spazio all'avvocato Giannetto Gassani, perché tutto quello che sta dicendo, la base della sua filosofia è antitetica al suo interesse professionale.
Assolutamente.
Perché l'avvocato matrimonialista avrebbe molto meno lavoro se questo accadesse.
Sì, ma l'avvocato matrimonialista non si occupa sulle separazioni, divorzi per fortuna, ma si occupa anche di successioni, di trust, di tante altre procedure. Io credo che la fase patologica del matrimonio, separazione e divorzi, sia veramente una rogna anche per noi. Avere gente che confligge a vita, anche per l'avvocato, è molto faticoso. Forse sarebbe il caso di diventare simili ai francesi, ai tedeschi, agli inglesi, quindi finirla con questa storia.
Massimo, buongiorno, altre storie. Massimo.
Buongiorno a voi, il titolo del mio intervento è a proposito di ingiustizia. Divorziato da 15 anni, 2 figli affidati a me, e la mia ex moglie convive con un ricchissimo possidente terriero della provincia di Roma con 100 dipendenti.
Sì.
E ci ha fatto un figlio che ha già 10 anni,
sì.
E sia ovviamente il processo ordinario, ma anche l'appello continua a darmi torto e continua a dire che io debbo versare un cospicuo assegno mensile a questa signora che fa tutto il giorno sport e tutto il giorno si dedica ai suoi vizi, alla sua vita, diciamo.
Che lo usa per comprarsi magari, non so, una cremina rassodante al mese, quello che è il suo assegno.
Probabilmente sì, ma probabilmente...
E per lei è goccia del suo sangue.
Ho fatto un una sorta di affidamento a distanza, come si fa con i bambini del terzo mondo, con questo ragazzo. Però il Tribunale di Roma, la Corte d'Appello di Roma, continua a dire, ha detto, perlomeno poi non ho fatto altre cause, che malgrado ciò, dimostrato con testimoni, lavori fatti nella casa di lui, lei addirittura la casa che ha lasciato l'affitta, quindi ha un reddito anche derivante da quell'immobile che io ho lasciato a lei, e continua a dire che devo mantenere il vitalizio.
Noi continuiamo a registrare questi casi, li poniamo di fronte chi dovrebbe pensare che in realtà è veramente una situazione, dire da terzo mondo e fare un insulto al terzo mondo dove non accade questo, Giannetto.
Ma non conosco i termini della questione, non ho letto le carte, indubbiamente mi sembra un po' strano questo provvedimento, anche perché se c'è una convivenza more uxorio così stabile, credo che il Tribunale o la Corte d'Appello dovrebbero in qualche modo rivedere le statuizioni economiche. Però ripeto, non conosco i dettagli. Il nostro Tribunale di Roma non è secondo a nessuno, non lo dico perché vivo a Roma, sì. Perché come prima dicevo che il Tribunale di Milano è ad alto livello, a Roma è la stessa cosa. Poi ovviamente ci sono dei provvedimenti che possono essere censurati, per carità, si va in appello, si va in Cassazione, il nostro sistema che lo decide. A quel punto il signore potrà eventualmente proporre un ricorso in Cassazione.
Michele, buongiorno.
Buongiorno. Io Abbassi, vengo
la radio.
Vince della BAT. Volevo solo dire che i poveri sono sempre gli sfigati, perché uno non
questo in assoluto vale per ogni campo,
non, è che... non si può permettere neanche un
entrano divorzio. Nel regno dei cieli per primi, proprio perché
sentire,
finché stanno sulla terra
l'avvocato tutti questi iter, come fa uno a sopportare un iter del genere? Infatti. soldi
niente
soldi.
No, non lo fa, non lo può fare.
Non siamo fortunati come i vari Costanzi, come i vari Casini, che possono permettersi 3, 4, 5 divorzi tranquillamente. Il povero Cristo rimarrà sempre e comunque lì.
Lei è sposato e in questa situazione?
Sono sposato, ma non sto decidendo di divorziare. Mi veniva sempre in mente sto fatto qua, dico, ma come cacchio si fa? Un povero Cristo non ha neanche il diritto di divorziare.
Esiste il divorzio all'italiana, come si diceva una volta. In bocca al lupo, un'altra volta nasca ricco, mi dispiace, ahimè, è un triste destino.
Melog, la realtà condivisa.
Nicoletti, non capisci una mazza, a volte sarebbe opportuno limitare le tue considerazioni, o meglio le tue cazzate che speculano sulle disgrazie altrui. Ma non voglio speculare sulle disgrazie altrui, non sopporto le persone che si piangono addosso. La signora che da anni dice che vive da sola, è separata dal marito, non fa nulla per divorziare perché dice no, devo pagare l'avvocato anche a lui, una stupidaggine.
Ma poi non è vero.
Altro non è vero. Il signore che mi dice i poveri devono sempre sopportare, i ricchi, ho capito. E qua è il problema.
Allora cambiamo il sistema e i poveri saranno tutelati.
Non posso farci nulla, non posso dirgli poveraccio che sei povero, sfortunato. Chi nasce povero e chi nasce ricco.
Ma infatti volevo dire che sull'ultimo numero di oggi Gino Gullace fa appunto un titolo che insomma praticamente il divorzio è soltanto roba da VIP. Gino Gullace fa una bellissima inchiesta, grazie all'AMI, grazie al sottoscritto, e si parla esattamente di tutti questi passaggi, come si calcolano gli assegni, quando vengono pagati, quando non bisogna pagarli. Credo che sia stato veramente un bel colpaccio di oggi.
Sarà il vademecum, che però sostanzialmente alla fine, se non cambia la legge, se non cambia l'atteggiamento generale, non cambia, lo ripetiamo all'infinito, il matrimonio dovrebbe essere considerato come un atto civile, una libera scelta di alcune persone, come tutte le libere scelte non può essere irreversibile, non esistono scelte irreversibili quando si fa un contratto, tutti i contratti hanno un inizio e una fine, non esiste il contratto a vita, solo il patto col diavolo è per la vita. Luigi.
Buongiorno, io ascolto sempre tutti i giorni questa trasmissione perché mi è molto interessante e ho subito anch'io una separazione giudiziale. Sono andato avanti per 5 anni e l'anno scorso a settembre ho ottenuto il divorzio perché lei continuava a rifiutarmelo. La settimana scorsa sono andato in comune dove risiedevo 20 anni fa, perché adesso ho cambiato città. Sono andato a vedere se veramente ero proprio divorziato e l'agente lì del comune mi ha detto che sono ancora coniugato. Volevo sapere quanto tempo dal tribunale passa per essere proprio divorziato completamente.
Di solito minimo 30 giorni, ma ci sono a volte in cui il cittadino o l'avvocato deve preoccuparsi di andare in cancelleria e far trasmettere la comunicazione all'ufficiale dello Stato di Anagrafe. Ci sono delle disfunzioni, ma di solito 30-60 giorni e almeno sulla carta sei finalmente divorziato.
Gerardo, buongiorno.
Buongiorno, chiamo da Treviso. Sai, te volevo dire, tante volte le separazioni, io ho fatto una separazione consensuale con la mia ex moglie ancora nel 94, però tante volte dipende anche dagli avvocati. Io quando mi è arrivata la comunicazione di venire, ero a Napoli, di tornare a Treviso, mi sono presentato, il giudice mi ha chiesto come mai ha fatto una separazione giudiziale e non consensuale, visto che lei è d'accordo. Ho detto, io non lo so che differenza.
Signor Gerardo, non è l'avvocato a rispondere a questo programma esattamente, sono casi specifici, adesso se non siamo non
sì,
sappiamo...
Adesso le spiegavo, io quando sono andata il giudice...
Ho capito, è un caso complicato, personale, individuale, legato a mille fatti specie, non so se... però non voglio trasformare una trasmissione di riflessione sul massimo sistema in una trasmissione, lo sportello aperto, l'avvocato vi risponde, già lui se vuoi rispondere...
Ma no, cioè, penso che praticamente forse il giudice ha sollevato questa questione. Visto e considerato che non avete niente da spartire, è inutile che fate la guerra, fate una consensuale. Del resto questo lo fanno molti magistrati e fanno bene, perché molta gente si fa una guerra inutile quando non c'è niente, è soltanto odio. E invece quando si finisce il matrimonio e non ci sono questioni gravi, è giusto finire in maniera civile.
È una bella occasione per scaricarsi l'odio reciproco, diciamo tutta la fase separazione e divorzio, ne vedi di tutti i colori.
Io ne vedo di tutti i colori, è una guerra. È una guerra in tribunale. Veramente la mattina è come andare al fronte, perché purtroppo ancora il 30% delle separazioni sono giudiziali, con fatti di penale rilevanza, bambini contesi, strappati da una parte e dall'altra, perizie, controperizie, servizi sociali. Non sempre noi avvocati riusciamo a gestire il conflitto, non sempre siamo bravi addirittura ad evitarlo, addirittura alcuni avvocati lo alimentano.
Io ho visto uno strascico la vicenda di cui trattammo anche noi, del famoso bambino rapito dal padre, te lo ricordi, ne parlammo tempo fa, il bambino che era stato, che la madre non voleva lasciarlo, il padre voleva vederlo, adesso addirittura pare sia la madre e il nonno accampati con un camper davanti a casa del padre che non può vedere il figlio, quindi ci sono, vicende molto, molto brutte.
In Italia soprattutto il problema più grave è la strumentalizzazione a danno dei figli. Ogni genitore, padre e madre, pensa di essere il padrone del figlio. Non c'è una bigenitorialità, l'affidamento condiviso è solo carta straccia. Credo che veramente sposarsi e separarsi nel nostro paese sia una cosa veramente molto complicata.
Questo dico anche per tutte le mie amiche che sulla soglia dei 40 anni rimpiangono il fatto che ancora non hanno un uomo accanto per dividere la vita.
Sono fortunate.
Pensateci un attimo. Marino, buongiorno.
Buongiorno, io volevo dare la mia testimonianza, sono perfettamente d'accordo con la sua ultima analisi, alle sue amiche le dica di non sposarsi perché assolutamente...
Ma no, ma lo facciano, ma
no,
con serenità.
Ma nel senso che io oggi c'ho...
Non è un obbligo fisiologico, ecco.
No, certo, ma ci sto insieme solo per il puro godimento di avere la sua presenza vicino. Io sono dal 2006 che sono con una causa giudiziale, ancora oggi, cioè l'altro giorno abbiamo depositato le ultime carte nel Tribunale di Milano per far sì che poi abbiamo 70 giorni per riassumere, adesso il termine tecnico magari l'avvocato può aiutarmi, per fare praticamente il riassunto di tutta la causa e dopodiché il Tribunale ha circa, mi sembra, 9 mesi per fare finalmente un divorzio che io aspetto dal 2006. Causa giudiziaria molto molto travagliata,
è paradossale. Io sono dell'idea che, a meno che non si giri con le motoseghe o i laser in mano nelle mura domestiche, è sempre meglio tenersi una moglie o un marito alla fine e sopportarlo che affrontare questa roba qua.
Separato in casa, no?
Separato in casa alla fine, tutto sommato. È un'altra ipocrisia, ma è nel quadro generale dell'assurdo totale di cui stiamo parlando e continueremo a parlare con l'avvocato Gassani. Grazie a tutti, a domani.